Dal Vangelo secondo Luca. Siamo ancora al capitolo 19, i versetti sono esattamente quelli della briciola precedente, cioè dall'11 al 28. Tuttavia, con voi adesso voglio mettere in evidenza l'altra parabola che c'è in questo testo. La prima è quella delle monete d'oro affidate dal re che parte a dei suoi servi. Vi ricorderete, alcuni le fanno fruttificare in un modo eccellente, uno no, perché è vigliacco e pigro. C'è però un'altra parabola. Ecco, indicandovi i versetti, ve la rileggo. Allora, mentre essi, siamo al versetto 11, mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme. Ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Al versetto 12 disse dunque Gesù: Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Saltiamo al versetto 14, ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo avere ricevuto il titolo di re, egli ritornò. E qui siamo al versetto 15. Dobbiamo saltare poi verso la fine del racconto. Al versetto 27, quindi al penultimo del racconto, saltando a pie pari l'altra parabola che è inserita dentro, Gesù riprende questa prima parabola e dice: E quei miei nemici che non volevano che io diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Questo è il versetto 28, che conclude i due racconti intersecati gli uni l'uno nell'altro. Intanto, perché di questa parabola? Questa parabola fa riferimento diretto ad un fatto storico. Ve lo leggo dalla nota della Bibbia, Tob, perché lo dice meglio di quanto non lo potrei dire io. La nota dice: Nell'impero romano ogni investitura di un re vassallo doveva essere ratificata a Roma. Il versetto 14, quello che i cittadini odiano l'aspirante re e mandano dietro di lui una delegazione a dire non vogliamo che costui venga a regnare su di noi, il versetto 14 mostra che questo racconto si ispira alla storia di Archelao, che alla morte di suo padre, Erode il Grande, e il padre di Archelao muore nel 4 avanti Cristo, si recò a Roma per sollecitare la conferma del testamento paterno. Tra l'altro, questo racconto è ben collocato in Gerico, dove Archelao aveva edificato un magnifico palazzo. Di fatto, quando Archelao viene seguito a Roma da una delegazione di 50 ebrei che vanno a chiedere l'abolizione della monarchia, Gesù utilizza questo fatto. Gesù in Luca evoca questi ricordi per descrivere il rifiuto della regalità di Gesù da parte dei rappresentanti del popolo di Israele. C'è da fare una precisazione. Gesù è un raccontatore molto avveduto. L'Evangelista magari copia e incolla un po' male le cose, ma Gesù ci dà due parabole sul nostro desiderio del vedere come vanno a finire le cose. La prima è la capacità di leggere la storia. Questi non ce l'hanno, credono di poter manipolare i romani perché hanno osteggiato molto Erode il Grande e osteggiano in egual misura il figlio. Il figlio però, per le visioni politiche dei Romani, andava bene. Ed ecco che ritorna in patria con il titolo di sovrano, pur vassallo, ma di sovrano nel suo territorio. E Archelao, quando torna, non scherza. Fa ammazzare, trucidare senza mezzi termini tutti coloro che gli sono contro. Perché Gesù usa questa parabola? Gesù usa questa parabola per farci capire che la storia non è mai solo la risposta ai nostri desideri. È qualcosa di più grande, talvolta è addirittura qualcosa di più drammatico. Ma soprattutto la storia è il tempo in cui noi dobbiamo cogliere le opportunità. Ve lo ripeto, Gesù sa utilizzare le conoscenze, le occasioni e persino i fatti di cui lui e i suoi uditori sono consapevoli. Sta partendo da Gerico, sta salendo verso Gerusalemme, si serve di un fatto che tutti gli abitanti di Gerico, ma direi tutto il mondo della Giudea, aveva ben presente. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che il nostro tempo presente non è un tempo fasullo, è certamente un tempo scomodo, è certamente un tempo in cui ci è chiesto di prendere posizione, di fare scelte. Intendiamoci, dalla più piccola, che spesso è la più importante, vivere tutto il disagio del presente con la fiducia che anche questo tempo è nelle mani di Dio. E se avremo il coraggio di prendere i nostri rischi, non è un rischio chiudersi in casa, non è un rischio affrontare il virus con le pochissime nazioni che hanno tutti, dagli scienziati al più piccolo tra di noi, e soprattutto non è un rischio accettare di affrontare il tempo presente praticamente con atteggiamenti che a noi non piacciono. Siamo costretti a scappare, a chiuderci, a non avere contatti con gli altri. Vi ricordate la Merkel per i tedeschi? L'unica raccomandazione che ho, ve la ripeto, restate in casa. Questo non è un tempo maledetto, è un tempo durissimo per noi. Ma è un tempo da prendere al volo in tutte le sue caratteristiche. Perché? Perché mentre noi attendiamo solo il momento in cui questo tempo passerà, il virus sarà debellato, il Signore ci dice affronta il presente. Ma c'è una seconda lettura che vorrei lasciare a tutti noi. La prendo da un testo che mi è caro, di un biblista morto qualche anno fa, di grandissimo valore, perché ha avuto il coraggio di tradurre la parola per noi piccolo popolo di Dio. A un certo punto scrive in un suo testo di introduzione ai Vangeli dell'infanzia, il biblista è Ortensio da Spinettoli. Dice: nei Vangeli, come in generale nella Bibbia, ci sono testi che appartengono ai generi letterari più diversi, e ne elenca qualcuno: il racconto storico, la predicazione omiletica, cioè delle vere e proprie prediche, la preghiera liturgica, l'esortazione morale, e poi aggiunge: ciascuno di essi, ciascuno di questi testi, contiene qualcosa di essenziale, cioè il dono di grazia, il messaggio teologico, l'annuncio di una salvezza, e poi qualcosa di accidentale, cioè la forma in cui viene presentato. Credente è colui che accoglie il messaggio teologico e soprattutto si impegna a viverlo concretamente nel quotidiano, ma è anche colui che sa riconoscere, questo adesso lo aggiungo io, riconoscere le diverse forme e quindi ogni possibile veicolo su cui tale messaggio viene trasportato. È un discorso enorme, ve lo faccio in una battuta. Per cui mi scuso anche perché questa briciola è più lunga delle altre. In questo caso Luca intreccia due parabole. Se voi riprendete il testo, vi accorgete che c'è la parabola dei servi a cui vengono consegnate le monete d'oro e c'è l'altra parabola di un re che va a ottenere il suo riconoscimento. La prima, lo ripeto, l'abbiamo già trovata nel Vangelo di Matteo domenica scorsa. La seconda è tipica qui di Luca, ma Luca, quasi come uno inesperto, sembra che Luca segua me, o meglio, io seguo Luca. Sapete, la persona che non ha molta familiarità con il computer e il copia e incolla gli può venire male. Ed ecco che le due parabole sono intersecate. E Luca non si preoccupa di fare il compitino a casa bene. Luca, o chi per lui, il redattore finale, le mette insieme, le mischia. Questo vuol dirci un'altra cosa. La Bibbia è veramente il libro delle sante scritture ed è anche la storia dei nostri testi umani. La coerenza interna della Bibbia non è quella letterale e la nostra comprensione della Bibbia richiede un po' di attenzione e un po' di aiuto, ma è certo che su questo ritorneremo. Spero almeno di avervi dato qualche indicazione. Ci dovremo tornare. Però quando ci troviamo davanti alla difficoltà del testo, non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento. Anche in questo possiamo crescere. La Bibbia non è mai un testo da prendere in modo letterale. Finiremmo nel fondamentalismo. Nella briciola precedente vi dicevo, la Bibbia deve essere letta con gli aiuti che ci vengono da tutte le scienze umane, e ce lo diceva il Concilio Vaticano II. Adesso vi dico, la Bibbia è anche da capire nel suo interno, un po' come è nata. Grazie della vostra pazienza, chiediamo il dono dello Spirito, capiremo sempre meglio, ci appassioneremo alla Bibbia, anche se qualche volta la Bibbia è un po' difficile e ci sembra sul momento incomprensibile.